So we move on to the parables.
Adesso ci spostiamo alle parabole.
So the parables are often defined as an extended or a developed simile.
La parabola è spesso definita come una similitudine estesa o narrativa.
Yes, and so then a simile is a short comparison introduced by the words like or as.
E la similitudine è una piccola un paragone che viene introdotto dalla parola è simile a.
In the same way, a parable is a short story introduced by like or as.
Allo stesso modo, la parabola è una piccola storia, una breve storia introdotta dalle stesse parole, è simile a.
As Jesus often introduced his parables by saying the kingdom of God is like.
E spesso le parole che usa Gesù anche nelle parabole è il regno di Dio è simile a.
So as a child I never went to Sunday school.
Come da bambino non ho mai frequentato una classe della scuola domenicale.
I never heard the gospel till I was 17 years old.
Non ho mai sentito parlare del Vangelo finché avevo 17 anni.
But people who did go to Sunday school tell me.
Ma coloro che hanno frequentato una classe della scuola domenicale da bambini mi dicono.
The definition that children are given for parables.
Che la definizione di una parabola che un bambino darebbe.
A parable is an earthly story with a heavenly meaning.
È questa. Una parabola è una storia terrena con un significato celeste.
Which is a perfect definition for adults as well as children.
Che secondo me è una definizione perfetta non solo per i bambini ma anche per gli adulti.
So parables are indeed earthly stories drawn from the real world.
Infatti le parabole sono racconti di storie prese dalla realtà del mondo.
The real world of first century Palestine or Israel.
Ovviamente del mondo del primo secolo di Israele, in Israele.
From the climate, from the crops, from the geography.
Dal clima al raccolto, alla geografia.
From the customs, from the farms, from everything that relates to that life.
Dalle fattorie, dai usi e costumi che si connettono con la vita reale del periodo.
Occasionally it's a bit hyperbolical, some liberties may be taken.
In qualche rara occasione viene usata l'iperbole e quindi l'esagerazione.
But it's very true to life.
Ma è molto vicina la parabola alla vita reale.
So in the parable of the Good Samaritan.
Per esempio nella parabola del buon samaritano.
When Jesus spoke of a traveler going downhill from Jerusalem to Jericho.
Quando Gesù racconta questa storia di questo uomo che scendeva da Gerusalemme a Gerico.
He's speaking of a very real possibility.
Parla di una realtà molto reale.
A common occurrence in that day.
Ed era un'usanza molto comune.
That travelers would be set upon by thieves.
Un avvenimento molto comune che questi viaggiatori venivano aggrediti da briganti.
Because it was a very deserted area and bad climate.
Perché era una zona anche quella molto deserta con un clima molto secco e caldo.
So moving to number two.
Numero due nella sessione, nel foglio.
Where do we find parables in the Bible?
Dove troviamo le parabole nella Bibbia?
Obviously in Matthew, Mark and Luke.
Ovviamente Matteo, Marco e Luca.
They are the places where the word parable is most often used.
Sono i Vangeli dove la parola parabola è più spesso usata.
Scholars debate about whether the Gospel of John has parables.
Gli scolari si dibattono molto riguardo al Vangelo di Giovanni se contenga parabole o meno.
John has a different word.
Giovanni usa una parola diversa.
Occurring in chapter 10, verse 6 and 16:25.
In Giovanni 10, 6 e 16, 25.
And this is usually translated figure of speech.
Di solito viene tradotto con una similitudine o un linguaggio figurativo, grazie.
It's a difficult word to translate in English or Italian, I think.
È una parola un po' complicata da tradurre.
It's a paroimia in Greek.
Paroimia in greco.
Yes, yes. And so we look at the Good Shepherd story in chapter 10.
E quindi nel capitolo 10 guardiamo la storia del buon pastore.
And the analogy of the vine and the branches in chapter 15.
E in capitolo 15 abbiamo l'analogia della vite e dei tralci.
As possible parables in John.
Come possibili parabole nel Vangelo di Giovanni.
And we have some stories in the Old Testament that are like parables.
E abbiamo alcune storie nell'Antico Testamento che sono simili a parabole.
For example, in 2 Samuel 12.
Per esempio, in 2 Samuele 12.
Where the prophet Nathan told David a story.
Dove Nathan, il profeta, racconta una storia a Davide.
About a poor man who just owned one lamb.
Riguardo a questo povero uomo che possedeva un agnello.
Contrasting to a rich man who owned many sheep.
In contrasto con un uomo ricco che invece possedeva tante pecore.
And what the rich man did to the poor man.
E quello che fece l'uomo ricco al povero.
Was a very sad story.
È una storia molto triste.
And you probably know it already, so I'll stop with it.
E io mi fermo qua perché tanto la conoscete.
It's interesting that in Isaiah 5.
È interessante che in Isaia 5.
There is a story about a vineyard, a song of the vineyards, it's called.
C'è la storia di un vigneto.
And if you look at the New Testament in the teaching of Jesus.
E se guardi al Nuovo Testamento nell'insegnamento di Gesù.
In Matthew 21.
In Matteo 21.
And verse, 21:33.
21:31 di Matteo.
Jesus starts by quoting from Isaiah 5.
Gesù inizia con il citare da Isaia 5.
Although he does not mention that he's borrowing it from Isaiah.
Anche se non dice che si sta prestando questa idea da Isaia.
So this would be what we called an allusion.
Questo è quello che noi chiamiamo le allusioni.
So we have the quasi parable in Isaiah 5 becoming the basis of Jesus' parable in Matthew 21.
E quindi poi il brano di Isaia 5 diventa la base per il racconto della parabola in Matteo 21.
But Jesus introduces a whole new element to the parable.
Ma Gesù introduce un nuovo elemento alla parabola.
Which is the element of the vineyard owners.
Che è l'elemento dei proprietari della vigna.
Who are rebelling against the owner of the vineyard.
Che si ribellano contro il proprietario, proprio per eccellenza, gli amministratori contro il proprietario della vigna.
So it's very interesting how Jesus bases his parable on the parable of Isaiah.
E vediamo come Gesù basa la sua parabola sulla parabola in Isaia.
So we have in total around the 30 different parables of Jesus in Matthew, Mark and Luke.
Abbiamo circa 30 parabole diverse in Matteo, Marco e Luca.
Not all of them are explicitly called parables.
Non tutte sono chiaramente denominate come parabole.
Some are introduced by the formula.
Alcune sono introdotte dalla formula della parabola.
The formula would be the kingdom of heaven is like, or the kingdom of God is like.
Che sarebbe il regno dei cieli è simile a questa frase che introduce.
Sometimes the narrator will say.
Ma qualche volta il narratore dice semplicemente.
Jesus spoke to them in parables, saying.
Gesù parlò loro in parabole dicendo.
But at other times.
Altre volte.
the parable is the story is not even called a parable.
La storia non viene neanche menzionata come una parabola.
So sometimes there is a debate.
E quindi c'è il dibattito qualche volta.
And each gospel is different in the number of parables it contains.
Poi ogni Vangelo è diverso riguardo al numero di parabole che contiene.
I believe Luke has the most parables.
Io credo che Luca contiene la maggior parte delle parabole.
Especially in chapters 9 through 19.
Specialmente i capitoli dal 9 al 19.
Where he has a long section.
Dove c'è una sezione molto lunga.
Where Jesus, when he is still in Galilee.
Di Gesù che quando è ancora in Galilea
begins to set his face toward Jerusalem.
Inizia a prepararsi per andare a Gerusalemme.
So it's a pretty short trip really from Galilee to Jerusalem, like 50 miles.
Non è un viaggio lunghissimo dalla Galilea fino a Gerusalemme, circa 80 chilometri.
But it takes 10 chapters.
Ma ci vogliono 10 capitoli.
Jesus doesn't arrive in Jerusalem until chapter 19.
Perché Gesù non arriva a Gerusalemme fino al capitolo 19 di Luca.
So for Luke, the shadow of the cross in Jerusalem.
E quindi per Luca questa ombra della croce che Gesù avrebbe incontrato a Gerusalemme
extends all the way back to Galilee.
Si estende fino alla Galilea.
So a few insights on how we interpret parables, then we'll pause for questions.
Qualche pensiero su come interpretiamo le parabole.
So we're now on number 3 on the notes.
Siamo nel punto 3 del manuale.
So we would acknowledge first of all that we need to know the ancient customs and geography and culture.
Prima di tutto dobbiamo capire il contesto culturale, le usanze, la geografia della parabola.
Just as important as in any other part of the Bible.
Ed è importantissimo come in ogni altra parte della Bibbia capire questo punto.
And the literary context is also important.
Anche il contesto letterario è importante.
In other words, how does the parable fit into the overall gospel story? It's included in.
Quindi in che modo la parabola si inserisce all'interno del filo raccontato del Vangelo della Bibbia?
So as we mentioned before,
e come abbiamo detto prima,
the Gospels use the parables in different ways.
Il Vangelo, the Gospel is used in parables.
No, the gospel, each gospel author uses parables differently in the story.
Okay. Ogni Vangelo usa le parabole in modo diverso.
That's why they don't all have the same parables.
Ecco perché alcune volte non hanno le stesse parabole descritte i Vangeli.
So each parable has its own narrative.
Ogni parabola ha la sua narrativa al suo interno.
So everything we have said about interpreting narratives.
E quindi ogni cosa che abbiamo detto riguardo a come interpretare i testi narrativi
applies to parables as well.
Si può applicare alle parabole, ovviamente.
Yes, parables have plot, character, point of view.
Quindi le parabole hanno la trama, hanno un punto di vista, hanno personaggi.
Parables develop suspense and lead to a crisis.
Le parabole creano suspense e portano a una crisi.
And the crisis is resolved in either a serendipitous happy way or a negative way.
E la crisi si risolve in modo felice o in modo triste.
So we could say that parables are mini narratives.
Quindi possiamo dire che le parabole sono delle piccole narrative.
They are short stories, but they are stories.
Sono storie, storie corte.
Probably the biggest question in interpreting parables.
Forse la domanda di fondo nell'interpretare le parabole
is to what extent we press the details.
È fino a che punto sottolineiamo i dettagli.
So you see the chart or the graph showing three ways to interpret parables.
E vedi nel foglio tre modi di interpretare le parabole.
Attempting to show.
cercando di far vedere
that some interpret parables by allegorizing every single detail.
Che alcuni cercano di allegorizzare ogni dettaglio della parabola.
That is to say, taking every single detail as having intentional meaning.
Quindi ogni dettaglio della parabola ha un significato secondo questa interpretazione.
This was the practice of the early church, such as Saint Augustine.
Sant'Agostino usava questo tipo di interpretazione delle parabole e la Chiesa primitiva lo faceva.
But it's very speculative.
Ma è un po' speculativo come approccio.
And has been rejected by modern scholars.
Gli scolari moderni hanno rigettato questo approccio.
So in Germany in the late 19th century.
In Germania alla fine del 1900.
A scholar named Adolf Jülicher.
Uno scolastico che si chiama Adolf
Jülicher.
Jülicher, no, non ho sentito.
Close enough.
Close enough.
He developed the view.
Lui sviluppò questo punto di vista.
That there is only one idea permissible to draw from each parable.
Che ogni parabola ha un solo punto fondamentale da trasmettere.
So this would be the exact opposite.
Quindi sarebbe l'opposto dell'altro modo.
Of the way the early church typically did it.
Del modo in cui la Chiesa antica lo faceva tipicamente.
So I'm suggesting.
Io suggerisco questo.
As you may have already guessed, a middle way.
Come hai già potuto probabilmente immaginare, una via di mezzo.
An approach that is looking at the context.
Un approccio che guarda al contesto.
And trying to be appropriately flexible.
E che è appropriatamente flessibile con l'approccio.
So if we may take a few biblical examples.
Quindi se noi prendiamo degli esempi biblici.
In Matthew 13.
Per esempio in Matteo 13.
With parallel in Mark 4, which I think we looked at the other day.
C'è il parallelo in Marco 4 che abbiamo studiato l'altro giorno.
You'll remember the parable of the sower, sometimes called the parable of the soils.
Vi ricordate la parabola del seminatore, alcune volte chiamata la parabola dei terreni, dei diversi suoli.
Where we have first of all this telling of the parable.
Dove prima di tutto viene raccontata la storia della parabola.
And then Jesus providing the interpretation of the parable.
E poi c'è anche Gesù che interpreta la parabola.
So as you probably remember,
e quindi come puoi ricordare,
Jesus explains that each of the four soils,
Gesù spiega che ognuno dei quattro terreni, suoli,
have meaning.
Hanno un significato.
So Jesus gives us a detailed interpretation.
E Gesù ci dà un'interpretazione dettagliata.
Telling us, for example,
dicendoci per esempio,
that the soil, the seeds eaten by the birds,
che il seme mangiato dagli uccelli,
represent Satan taking the gospel away from people who don't believe.
Rappresenta Satana che toglie il Vangelo alle persone che non credono.
This would be Matthew chapter 13. And verse 19.
Questo sarebbe Matteo 13:19.
The seeds are sown on soil that is shallow and is on bedrock.
Invece il seme che è seminato in luoghi rocciosi
represents a temporary believer.
Rappresenta un credere temporaneo.
Who has no root.
Che non ha radice.
Who turns away from Christ because of trouble.
Poi si allontana da Cristo questa persona nel momento della difficoltà, della prova.
Now this is verse 20.
E questo sarebbe il versetto 20.
And you can see in the next few verses each type of seed and soil is interpreted to describe different spiritual lessons.
e nei prossimi versetti vengono enunciati altri tipi di suolo, di terreno, che descrivono altre, altri cuori spirituali.
This shows us,
e questo ci dimostra, ci fa vedere,
that at least some of Jesus' parables,
che alcune delle parabole di Gesù, almeno,
are intended to have detailed interpretation.
Hanno un'interpretazione dettagliata.
In other words, there is a central truth.
In altre parole, c'è una verità centrale.
That we can compare the hearing of the gospel to the sowing of seed.
Che possiamo paragonare l'ascoltare il Vangelo al seminare il seme.
And that there are very different responses to people as people hear the gospel.
E che le risposte delle persone che ascoltano possono essere varie, diverse.
So the central part of the table.
Quindi la parte centrale di questa parabola.
Attempts to show this central truth.
Ah no, di questa, scusate, di questa tabella che abbiamo qua.
With details that correspond to it.
Cerca di dimostrare dettagli nella parabola che corrispondono a verità che si vogliono insegnare.
On the other hand,
d'altro canto,
if we look in Matthew 25,
se guardiamo Matteo 25,
at the first parable there,
alla prima parabola che abbiamo qui,
the parable of the 10 virgin bridesmaids,
la parabola delle 10 vergini,
there is no detailed interpretation.
Non abbiamo un'interpretazione dettagliata.
Rather, verse 13.
Abbiamo il versetto 13.
Gives us a generalized conclusion.
Che ci dà una conclusione generale.
What we might term the moral of the story.
Potremmo chiamarla la morale della storia.
Because the bridesmaids were surprised at the delay of the bridegroom.
Siccome queste vergini erano sorprese dall'essere in ritardo dello sposo,
they were not prepared to wait.
Non erano pronte per l'attesa.
Therefore, the moral of the story, the spiritual lesson,
e quindi la morale e la lezione spirituale di questa parabola,
is that we must constantly be alert.
È che noi dobbiamo stare attenti costantemente.
Because we do not know when the bridegroom Jesus is coming back.
Perché non sappiamo quando lo sposo Gesù tornerà.
I've heard some interpret this parable in a very odd way.
Ho sentito alcuni che interpretano questa parabola in un modo molto strano.
They are trying to find the Holy Spirit.
Cercano di trovare lo Spirito Santo.
In the oil,
nell'olio,
that the bridesmaids did not have to keep their lamps burning.
Di cui queste vergini avevano bisogno per far bruciare le loro lampade.
So if you remember the story,
e se ricordi la storia,
you remember that the bridesmaids who had no oil,
ricordi che le vergini che non avevano olio, più olio.
They're called foolish.
Vengono chiamate stolte.
They tried to get oil from the wise bridesmaids.
E cercano di accaparrarsi dell'olio dalle vergini sagge.
They would not give them any oil.
Che invece non vogliono dargli l'olio.
They told them to go buy their own at a store.
Ma le dicono di andare a comprare il proprio olio nel negozio.
So they left to buy the oil.
E quindi loro, queste vergini stolte, vanno a comprare l'olio.
So they were gone when the bridegroom came.
E non sono presenti quando arriva lo sposo.
And they could not attend the marriage feast.
E quindi non possono partecipare al banchetto delle nozze.
So I have heard this applied to the Holy Spirit.
E ho sentito questo applicato allo Spirito Santo.
So if you don't have the Holy Spirit,
quindi se non hai lo Spirito Santo,
You won't get into heaven.
Non entri in paradiso, in cielo.
But this is a very odd interpretation.
Ma è un'interpretazione strana.
I don't know how it's possible for us to, shall we say, borrow the Holy Spirit from others who have the Holy Spirit.
Non so com'è possibile prestarci lo Spirito Santo da altri che hanno lo Spirito Santo.
I don't know how to buy the Holy Spirit at a store.
Non so neanche come comprare lo Spirito Santo in un negozio.
We have no such store in America.
Non abbiamo questo tipo di negozi noi negli Stati Uniti.
Do you have a Holy Spirit store in Italy?
Voi ce l'avete il negozio dello Spirito Santo in Italia?
I think not.
Probabilmente no.
So the point of this story.
Quindi il punto di questa storia.
Is not about the Holy Spirit.
Non è riguardo allo Spirito Santo.
It's about having an attitude of alertness.
Ma il fatto di avere un atteggiamento di vegliare.
And being faithful to God.
Ed essere fedeli a Dio.
So that we're ready to meet him at any time.
In modo che siamo pronti a incontrarlo in qualsiasi momento.
So let's turn to another example in Luke chapter 10.
Vogliamo guardare un altro esempio in Luca 10.
This is the parable of the good Samaritan.
Questa è la parabola del buon samaritano.
Beginning at verse 25.
E parte dal versetto 25.
So we'll try to interpret it in each of the three ways.
E vogliamo cercare di interpretarlo in questi tre modi che abbiamo qui sullo schemino, sulla
pictured in your notes.
Nelle note che abbiamo.
So first the approach that allegorizes the parable.
Quindi il primo approccio è quello che allegorizza la parabola.
In the early church,
nella chiesa primitiva,
it was popular, typical.
Era tipico, era popolare.
To interpret the person who was going down from Jerusalem to Jericho.
Interpretare questo personaggio che scende da Gerusalemme a Gerico.
Spoken in verse 30.
Di cui parla il versetto 30.
And him falling amongst the robbers.
E che poi cade vittima di questi briganti.
This man was interpreted to be Adam.
Veniva interpretato quest'uomo come Adamo.
And when Adam was tempted by the devil.
E quando Adamo era tentato da Satana.
It was as if he fell amongst robbers and was beaten and thrown in the ditch.
Era come se fosse aggredito da questi briganti e buttato in un fosso.
So once we set this basic imagery down.
Quindi quando abbiamo prefissato questo tipo di interpretazione, di immagine.
I think you can probably interpret the rest for yourself.
Puoi probabilmente interpretare il resto da solo, in autonomia.
So if the man thrown in the ditch half dead.
Quindi questa persona che è lì nel fosso mezzo morto.
Is a picture of the fall of the human race in Adam and Eve.
È una immagine della natura caduta in Adamo nostra.
Then how do we read the rest of the parable?
Allora, come leggiamo il resto della parabola?
In verse 31, a priest comes by, and in verse 32, a Levite.
In versetto 31 abbiamo il sacerdote che passa, e in versetto 32 il Levita.
Neither the priest nor the Levite.
E né il sacerdote né il Levita.
Offer any assistance.
Offrono assistenza.
What do you think this picture is according to this interpretation?
Quindi, secondo questa interpretazione, cosa rappresentano questi due personaggi o questa immagine?
In this interpretation, it pictures the Old Testament.
È un'immagine dell'Antico Testamento.
And Judaism.
Del giudaismo.
And the interpretation is that the law of the Old Testament is of no value to save people.
E l'interpretazione è che la legge dell'Antico Testamento non ha valore per salvare le persone.
So when we come to verse 33, we see the good Samaritan.
E quindi poi versetto 33 troviamo il buon samaritano.
Who came and helped the person thrown in the ditch.
Che venne, vide e aiutò questo uomo buttato lì nel fosso.
He gave him medical attention.
Gli diede aiuto medico.
He put him on his donkey and took him to an inn.
Lo mise sul suo asino e lo portò in un hotel per prendersi cura di lui.
He gave the innkeeper money.
diede all'oste dei soldi.
To care for the person thrown in the ditch.
Per pagare tutto quello che c'era da pagare per quest'uomo.
So have you figured out who the good Samaritan is by now?
Quindi hai capito chi è il buon samaritano? Jesus, they're saying.
Absolutely yes, the good Samaritan is none other than Jesus.
Assolutamente sì, il buon samaritano non è altro che Gesù.
So in verse 35, when it says, take care of him, and when I come back, I'll give you more money if you need it.
E quindi in versetto 35, dove dice, prenditi cura di lui e ti darò più soldi quando ritorno, se ne hai bisogno.
This is Jesus promising his second coming in glory.
È Gesù che promette il suo secondo ritorno in gloria.
Oh, and I forgot one thing.
Ah, ho dimenticato una cosa.
Who is the innkeeper?
Chi è l'oste?
Any ideas?
Chi? The Holy Spirit? Peter?
La chiesa? Yes.
The church? La chiesa?
Well, the inn is the church.
Sì, l'albergo stesso è la, o l'osteria è la chiesa.
And the innkeeper is St. Paul.
E l'oste è l'apostolo Paolo.
I'm surprised it isn't St. Peter.
Sono sorpreso che non è Pietro.
But usually it's Paul.
Ma di solito lo interpretano come Paolo.
So this is a very interesting, shall we say, interpretation.
Questo è un'interpretazione molto interessante.
It basically shows us the whole Bible story from Genesis to Revelation.
Ci fa vedere tutta la storia della Bibbia dalla Genesi all'Apocalisse.
But we get the whole meta-narrative, the whole grand story of the Bible in one little parable.
E riceviamo tutta la narrativa e la storia della Bibbia in una piccola parabola.
It's very creative.
È molto creativo.
It's fun to think of it that way.
È anche divertente pensarci una volta in questo modo.
But it's absolutely wrong.
Però è completamente sbagliato.
So why are we so judgmental?
Ma perché giudichiamo così fortemente questo tipo di approccio?
Context.
Il contesto.
So we read in verse 25.
In versetto 25 leggiamo.
Through verse 29.
Dal 25 al 29.
That Jesus told the story to a person who wanted to justify himself.
Che Gesù raccontò questa storia a una persona che cercava di autogiustificarsi.
Who wanted to believe.
Che credeva.
That by keeping the law he merited eternal life.
Che adempiendo la legge lui poteva avere vita eterna.
So Jesus told the story to teach him he was wrong.
E quindi Gesù racconta questa storia per insegnargli che sbagliava di grosso.
And to teach him what true spirituality was.
E per insegnargli cos'è la vera spiritualità.
So you'll notice in verse 36.
E quindi noti nel versetto 36.
That Jesus asked the man who proved to be a neighbor.
Che Gesù chiede quest'uomo chi è il tuo prossimo.
Because the man who wanted to justify himself.
Perché l'uomo che voleva giustificare se stesso.
Asked Jesus, who is my neighbor?
Gli chiese chi è il mio prossimo.
So if we move from the inadequacies of the interpretation on the left side, the allegorizing interpretation.
Quindi se passiamo da questo modo di allegorizzare la parabola nell'interpretazione.
To the one main point interpretation on the right side of the table.
Al lato destro dello schemino, dove c'è un punto principale nell'interpretazione.
Verse 36 provides the moral of the story.
Il versetto 36 dà la morale della storia.
Actually, verse 37.
O ancora meglio, il 37.
Where Jesus says, go and do likewise.
Dove Gesù gli disse, va e fa anche tu la stessa cosa.
Which means the moral of the story.
Quindi questo vuol dire che la morale della storia qui
is to be a kind person.
È di essere una persona buona.
to be generous and help people out of their troubles.
Di essere generosi e di aiutare le persone nei loro, nelle loro difficoltà.
But this interpretation is also wrong.
Ma anche questo tipo di interpretazione è sbagliato.
This is essentially the social gospel of liberalism.
Perché questo è praticamente il Vangelo sociale del liberalismo, liberale.
Which would imply
che implica
that all human beings are able to be nice and kind on, in their own ability.
Che tutti gli esseri umani sono in grado di essere carini e generosi di per se stessi, fuori dalla loro natura.
And again, it neglects the context.
Però questo, di nuovo, è contrario al contesto.
Where Jesus is speaking about the one who is kind to his neighbor.
Dove Gesù sta parlando a qualcuno che è gentile, o che dovrebbe essere gentile con i suoi vicini.
And as you may know, in the culture of that day,
e forse sai che ai tempi, nella cultura di Israele,
The Jews and the Samaritans did not get along.
I giudei e i samaritani non si capivano e non andavano d'accordo.
And so for this Jewish lawyer,
e quindi per questo dottore della legge,
to learn that the good Samaritan was a godly person,
sapere o capire che il buon samaritano era una persona pia davanti a Dio.
The priest and the Levite were not the good examples, the godly people.
Mentre il sacerdote e il levita non erano un buon esempio.
The person who he hated, the Samaritan, was the godly person.
Che la persona che lui odiava era la persona giusta.
This would turn his world upside down, so to speak.
Questo avrebbe completamente capovolto il suo modo di vedere il mondo.
As the woman said to Jesus in John chapter 4,
e come in Giovanni 4 la donna disse a Gesù,
the Jews have no dealings with the Samaritans.
I giudei non hanno nulla a che fare con i samaritani.
In another scripture, Jesus was called a Samaritan.
In un altro versetto, Gesù viene chiamato il Samaritano.
In the same breath as being called demon-possessed.
Nella stessa frase dove viene anche chiamato un indemoniato.
So it's very clear the self-righteous lawyer.
Quindi è chiaro che questo dottore della legge che si reputa giusto
did not believe in the gospel of Jesus.
Non credeva nel Vangelo di Gesù.
But as we see repeatedly in Luke,
ma come vediamo ripetutamente in Luca,
the tax collectors,
i pubblicani,
we will look at the tax collector in chapter 18 in a moment.
Tra un attimo guarderemo al capitolo 18 e al pubblicano che troviamo lì.
So the tax collectors and other hated people.
Questi pubblicani e altri che erano odiati.
Sinners, prostitutes, etc.
Per esempio gli altri peccatori, prostitute, eccetera.
Many of these people did listen to Jesus.
Molte di queste persone hanno creduto in Gesù.
And did believe in him.
Credettero in lui.
And so the point of the parable,
e quindi il punto della parabola,
centers on how the kingdom of God,
si concentra sull'idea che il regno dei cieli,
turns our world upside down,
scombussola il nostro mondo,
changes our values,
cambia i nostri valori,
and the people that we formerly thought were godly and righteous,
e le persone che pensavamo che fossero delle brave persone che amano Dio,
we find out may not be so righteous after all.
Scopriamo che poi non sono tanto giuste alla fine.
And the people we view as sinful,
e le persone che invece magari reputavamo peccatrici,
may be transformed by the grace of God,
forse cambiati dalla grazia di Dio,
into followers of Jesus,
vengono trasformati in seguaci di Cristo.
And I have a story like this, and I hope you do too.
E io ho una storia del genere nella mia vita. Io spero che anche tu ne abbia una.
So the story is not about Adam and Genesis chapter 3.
Quindi la storia, questa parabola, non parla di Adamo e Genesi 3.
And the story is not about warm, fuzzy, humanistic thoughts about doing good to other people.
E non parla neanche di questo di questa sensazione calda, umanistica del fare del bene agli altri.
The story is about how the gospel of Jesus transforms people.
Ma è la storia del Vangelo di Cristo che trasforma le persone.
From sinners to saints.
Da peccatori a santi.
And that people who think they are self-righteous.
E che le persone che si reputano giuste.
Will find they're not righteous at all.
Capiscono che non sono giuste.
And those who are sinful.
E coloro che sono peccatrici.
May become very saintly by the power of the gospel.
Possono diventare dei santi grazie al potere del Vangelo, alla potenza del Vangelo.
So we want to look next at Luke chapter 18 in the parable of the Pharisee and the publican.
Vogliamo guardare a Luca 18 e la parabola tra il fariseo e il pubblicano.
But before we do that, are there any questions?
Però prima di fare questo, ci sono delle domande.
There is one.
Troviamo delle differenze tra le parabole in i diversi Vangeli, perché Gesù le raccontò più di una volta, o ci sono delle dei messaggi che ogni scrittore del Vangelo vuole trasmettere riformulando le parabole?
No, non ho capito la domanda. Scusa.
Le parabole a volte sono diverse tra i Vangeli.
La stessa parabola, ma diverse, raccontate in modo diverso, ok?
Gesù le raccontò più di una volta.
Ok.
O sono gli scrittori dei Vangeli.
Ho capito.
Luca, Matteo, Marco, che hanno un messaggio particolare da trasmettere.
Chiaro.
Cambiandole.
Chiaro, grazie.
I dettagli.
Le parabole sono spesso raccontate, le stesse parabole nei Vangeli, però raccontate in modo diverso. La domanda è Gesù che li racconta varie volte e quindi varia nel racconto, o sono gli autori dei Vangeli che raccontano le parabole sottolineando verità diverse, giusto?
So the question is this: sometimes we see parables that are told by all the Gospels authors, the same parable, but they're told differently by the authors of the parables. Does that mean that Jesus told the parables multiple times in different ways, or that the authors were trying to convey different main points?
Yes, very good question. The key is what you mean by the word different.
È un'ottima domanda. Forse la chiave è in cosa intendi che le parabole sono raccontate in modo diverso.
So we may find different emphases from one telling to the other.
Forse troviamo delle enfasi diverse da un autore all'altro.
And that's true not just of the parables, but of the stories about Jesus themselves.
Ma e questo è vero non solo riguardo alle parabole, ma tutte le storie di Gesù nei Vangeli.
And so the question would be whether it is the same parable that is being reported in slightly different ways.
E quindi la domanda è la stessa parabola che viene raccontata in modo un pochino diversa?
Or a different parable entirely.
O se si tratta di parabole diverse.
So we would want to compare each example individually.
Sicuramente dovremmo approcciare ogni esempio in modo individuale.
And see if it's being presented as at the same time and place.
E vedere se queste parabole sono state raccontate nello stesso posto e allo stesso tempo.
Or whether it occurs in a context where we're not clear on when it actually occurred.
O se non è chiaro in che momento è stata raccontata la parabola.
And so if we weren't sure it occurred in the same time and place in the context.
E quindi se nel contesto non sappiamo bene con certezza se sono state raccontate in uno stesso momento.
We would have reason to think it was two different parables perhaps.
Potremmo anche pensare che sono due parabole diverse forse.
So it's hard to speak more than that unless we're speaking about a specific example.
È difficile dire di più se non abbiamo un esempio concreto.
The Gospels do truly have different emphases on different points.
I Vangeli hanno veramente enfasi diversi su diversi punti che raccontano.
As we learn from John chapter 20, verse 30-31.
Per esempio, Giovanni 20, 30 e 31 dice.
They're very selective in what they include and in what they omit.
Che hanno fatto delle scelte in cosa includere nel Vangelo.
They definitely have their differences.
Sicuramente hanno le loro differenze, i Vangeli.
But I don't believe the differences amount to contradictions.
Ma io non credo che le differenze sono contraddizioni.
Okay.
Thank you.
I might add that we don't always have easy answers to these kinds of questions. It's not always absolutely clear whether it's the same parable told in slightly different ways or two different parables. We're not always able to come to a clear conclusion.
Voglio anche aggiungere che non c'è una risposta sempre semplice a queste domande, perché non possiamo con certezza arrivare a una conclusione se si tratta di parabole diverse alcune volte o della stessa parabola.
There is another question. Do we have time?
Let's do one more.
Okay, ancora una domanda. Vai, Giovanni.
Come mai nella Bibbia, quando si scrivono tre apostoli, diciamo, tre Vangeli, Matteo era un discepolo di Gesù Cristo, vero? Mm-hmm. Ma Luca e Marco, loro non sono stati discepoli di Gesù Cristo. Come loro raccontano queste cose? Mm-hmm. Perché loro non hanno...
Riferito ai tre Vangeli, Matteo, Marco, Luca, Matteo era un apostolo diretto di Gesù, mentre Marco e Luca no. In che modo hanno descritto Marco e Luca la vita di Gesù se non erano apostoli di Gesù? Questa è la domanda, giusto? The question is, Matthew, Mark, and Luke, only Matthew was one of the disciples of Jesus. How did Mark and Luke write regarding Jesus's parables or other things Jesus taught, if they were not there, probably?
Well, if we're thinking of Mark, it's likely, I don't think it's certain, but I think it is likely that the Mark who wrote Mark's Gospel was the Mark of the Book of Acts.
Se pensiamo a Marco, Marco è abbastanza certo che lui è il Marco descritto in Atti degli Apostoli.
Who was very intimately involved with the inner circle of Jesus.
Che era molto dentro al cerchio più ristretto di Gesù.
I believe we find him mentioned.
Io credo che lo troviamo menzionato.
In Acts chapter 12.
In Atti 12.
Let me look here for a moment.
Aspettate che lo cerco.
To Mark 12:12.
12:12.
Where apparently the Jerusalem Christians met in the home.
Dove apparentemente i credenti di Gerusalemme si riunivano nelle case.
Of Mark's mother.
Nella casa della mamma di Marco.
And of course we see Mark on the first mission trip.
Poi vediamo Marco nel primo viaggio missionario.
Of Paul.
Di Paolo.
And of course Mark was not asked to join the second trip.
Poi Marco non viene invitato a partecipare al secondo viaggio.
For some reason Mark was not pleasing to Paul.
Per qualche ragione Paolo non era molto contento con Marco.
But later on,
ma più tardi
Paul speaks positively and glowingly of Mark's benefit to his ministry.
L'apostolo Paolo parla in modo molto positivo dell'incoraggiamento che Marco è per il suo ministero.
All this to say that Mark was very well acquainted with the eyewitnesses of Jesus.
Tutto questo per dire che Marco era molto intimo, nel senso che conosceva molto bene i testimoni oculari che erano con Gesù.
Although he was not an apostle,
anche se non era uno dei 12 apostoli,
he had the good fortune of being involved with the apostles in the first days of the church.
Aveva questo privilegio di far parte di questo gruppo di discepoli della prima chiesa.
Perhaps I shouldn't say good fortune, but a providential blessing.
Ha usato la parola fortuna che io non ho tradotto e si è corretto, scusate.
And as for Luke,
per Luca, invece,
we spoke of him last weekend.
Ne abbiamo parlato il weekend scorso.
I'm trying to remember, was it in session 2?
Non ricordo se era la sessione 2.
Where we talked about how Luke describes narrative.
Quando abbiamo descritto come Luca descrive la narrativa.
So if you read Luke 1:1 through 4.
E quindi leggiamo Luca 1 dall'1 al 4.
You can learn about how Luke.
E capiamo come Luca.
Found out about Jesus.
Ha scoperto riguardo a Gesù e scritto poi.
So we should probably go on now.
Dobbiamo continuare, se no non riusciamo a finire.
Thanks for the question, but we need to move on.
Grazie per la domanda.
So I want to take just a very quick moment.
Voglio giusto un attimino prendermi del tempo.
To raise the question.
Per chiedervi.
As to whether we should attempt.
Sì, dobbiamo.
To take the New Testament parables.
Prendere queste parabole del Nuovo Testamento.
And try to tell them anew.
E cercare di riraccontarle.
In the language and in the culture where we live.
In un modo che sia adatto alla cultura e al linguaggio moderno dove viviamo.
So I gave you an example from a very skilled writer in English.
Quindi vi ho dato un esempio a pagina 2 di un autore molto capace in inglese.
Philip Yancey.
Philip Yancey.
I should have looked to see if this book had been translated into Italian.
Avrei potuto fare una ricerca se questo libro esiste in italiano.
So if you live in Michigan.
Se vivi in Michigan.
You read his version.
Leggi la sua versione.
Of the story of the prodigal son.
Della storia del figlio prodigo.
And you see how he draws analogies.
E vedi come lui fa i paralleli e le analogie.
Between the details of Luke 15.
Tra i dettagli di Luca 15.
And a modern version of the story if it happened in Michigan.
E la storia moderna se succedesse oggigiorno in Michigan.
So the question is whether we should attempt to do this.
E la domanda è, dovremmo farlo?
If we do,
se lo facciamo,
we had better be very clear that we understand the original story.
Dovremmo essere molto chiari nel capire la storia originale.
Including its culture and historical setting.
Inclusa la storia, il contesto storico.
And if we don't understand the original culture,
e la cultura, e se non capiamo la cultura originale,
how will we know how to draw an analogy, a comparison in our own culture?
Come possiamo poi fare le analogie o i paragoni nella nostra cultura attuale?
So I like what Yancey did here very much.
Mi piace molto quello che ha fatto Yancey qui.
But there's one thing he left out.
Ma c'è una cosa che ha dimenticato.
Has anyone been able to read the story and notice something missing?
Qualcuno ha letto la storia e ha notato cosa manca?
Fratello.
The brother. Il fratello?
The older brother.
Yeah. Il fratello maggiore.
Okay. Excellent. I don't know who said that.
Ottimo. Non so chi l'ha detto.
And I don't think we're getting report cards.
Non penso che vi darò dei voti.
But you get an A.
Però tu 10 lode.
So what Yancey does is good up through verse 24 of Luke 15.
Yancey va avanti fino al versetto 24 di Luca 15.
But I guess he left out the part about the older brother's jealousy.
Ma non parla della gelosia del fratello maggiore.
But as you may have noted in Luke 15.
Ma invece forse hai notato in Luca 15.
The older brother is crucial.
Il fratello maggiore è un personaggio chiave.
Because the older brother answers.
Perché il fratello maggiore risponde a questa domanda.
I should say he answers to, he corresponds with.
O forse meglio corrisponde.
The grumbling of the Pharisees and scribes.
He answers to the grumbling of the scribes? No.
Yes, the older brother is the parabolic equivalent of the scribes and Pharisees.
Okay, il fratello maggiore corrisponde o rappresenta i farisei e gli scribi di quei tempi.
Who are mentioned in verses 1 and 2 of chapter 15.
Che vengono menzionati in versetti 1 e 2 del capitolo 15.
So his complaints to his father.
Quindi i suoi mormorii al padre.
Are essentially the same.
Sono uguali.
As the complaint the Pharisees and scribes have about Jesus.
Ai farisei e scribi che mormoravano su Gesù.
So the point of the chapter.
Quindi il punto del capitolo,
repeated over and over again, three times at least,
che viene ripetuto almeno tre volte, quindi ripetutamente.
Yes, verse 7, verse 10.
Versetto 7, 10.
And celebration also in verse 24.
E poi anche 24.
Is that there is joy in heaven.
E che c'è gioia in cielo.
When sinners repent.
Quando un peccatore si ravvede.
So the older brother,
quindi il fratello maggiore,
and the scribes and Pharisees,
gli scribi e i farisei,
should have rejoiced,
avrebbero dovuto rallegrarsi,
when sinners came to Jesus and when they believed in him,
quando i peccatori andavano da Gesù e credevano in Gesù,
and so should we,
e così dovremmo noi.
So now Luke 18.
Quindi Luca 18 adesso.
We have the worksheet with the three versions in Italian of the parable.
Abbiamo a pagina 3 le tre versioni di questa parabola.
So I give a few hints at the top.
E nel paragrafo all'inizio ho dato qualche spunto.
About paying attention to literary context.
Riguardo al contesto letterario da badare.
That is to say how the story fits into Luke chapter 18.
E che significa in che modo questa storia si inserisce nel capitolo 18 di Luca.
Which would refer not only to the immediate context, the verses just before and after.
Quindi però non guardiamo solo semplicemente i pochi versetti prima e dopo.
But to other teachings of Jesus throughout Luke.
Ma proprio l'insegnamento di Gesù nel Vangelo di Luca.
Such as the previous parables in Luke we've already looked at.
Per esempio, le parabole che abbiamo già visto in Luca.
Also the cultural setting.
Poi l'ambiente culturale.
Which brings us to the question of the publicans, the tax collectors.
Che ci porta a riflettere sull'idea dei pubblicani.
Looked down upon very much.
Ai quali le persone guardavano giù o le guardavano dall'alto in basso.
By nearly everyone else.
Tutti lo facevano questo con questi pubblicani.
Because the tax collectors worked for the Romans.
Perché questi pubblicani lavoravano per i Romani.
And sometimes they were not just.
E alcune volte non erano onesti.
And sometimes they extorted money beyond what was due them.
Estorcevano soldi al di là di quello che dovevano veramente poi prendere.
So you can read about them in a Bible dictionary or in a study Bible.
E in una Bibbia di studio, in un dizionario biblico, puoi leggere riguardo ai pubblicani.
So you find in Luke several verses that speak of the tax collectors.
E poi abbiamo vari versetti in Luca che parlano dei pubblicani.
And surprisingly, they were open to the gospel.
Erano sorprendentemente aperti al Vangelo.
In fact, we know from Matthew.
Per esempio, sappiamo di Matteo.
That Matthew, also known as Levi,
che lui era anche conosciuto come Levi,
was a tax collector.
Era un esattore di tasse, un pubblicano.
And we read of Jesus calling him to be his disciple.
E leggiamo che Gesù lo chiama per diventare un suo discepolo.
In Matthew chapter 9.
In Matteo 9.
So, what is the point of this parable? Are you familiar with it?
Quindi, sicuramente conosci questa parabola. Qual è il punto principale di questa parabola?
Unfortunately, I haven't managed the time well.
Non ho tenuto presente dell'orologio.
So we don't have a lot of time for this one.
Quindi non abbiamo molto tempo per questa parabola.
It's short.
È corta, è breve.
And hopefully you understand what it's saying.
E spero che capiate il significato.
I'd like to point out to you how it alternates.
Volevo farvi vedere come alterna.
Between the two men mentioned in verse 9.
Tra i due uomini menzionati in versetto 10.
One was, I should say that was verse 10, not verse 9, my fault.
Versetto 10.
So verse 9 explains why Jesus told the parable.
Versetto 9, Gesù dice perché ha raccontato questa parabola.
He told it to confront self-righteous people.
L'ha raccontata per confrontare persone che si ritenevano giuste.
Like the older brother in the prodigal son parable.
Come per esempio il fratello maggiore nella parabola del figlio prodigo.
Or the lawyer whose question gave rise to the Good Samaritan parable.
O il dottore della legge che poi portò al racconto del buon samaritano.
So verse 9 says they were persuaded in their heart they were just.
Quindi il versetto 9 dice che loro erano convinti nel loro cuore di essere giusti.
It does not say that they were truly just before God.
Non dice che erano veramente giusti davanti a Dio.
It says they looked down on others.
Dice che disprezzavano gli altri.
So the two people are the Pharisee and the publican in verse 10.
Quindi in versetto 10 questi due uomini sono il fariseo e il pubblicano.
So we read in verses 11 and 12 about the pride of the Pharisee.
E nei versetti 11 e 12 leggiamo riguardo all'orgoglio del fariseo.
So what he thinks is a prayer.
E quello che sembra una preghiera
is essentially a list of things he's bragging about to God.
È essenzialmente una lista di cose che lui con orgoglio elenca davanti a Dio.
In fact, he even disrespects the publican in the middle of his prayer in verse 11.
Infatti, anche in versetto 11, addirittura non mostra rispetto nei confronti del pubblicano.
So after his boasting is finished in verse 12.
E dopo che il suo orgoglioso elencare finisce in versetto 12.
We have the heartfelt prayer of the publican in verse 13.
Troviamo questa preghiera sentita con tutto il cuore del pubblicano in versetto 13.
We read that the Pharisee stood in a prominent place.
Abbiamo letto che i farisei erano in piedi in un posto visibile.
Yet the publican stands at a distance from the temple in some way, evidently.
E invece il pubblicano evidentemente era lontano dal tempio.
And instead of thinking highly of himself, his body language shows his repentance.
E anziché essere orgoglioso di se stesso, il suo fisico dimostra il suo pentimento.
So he beats his chest.
E quindi si batte il petto.
And he acknowledges to God that he is a sinner.
E ammette davanti a Dio di essere un peccatore.
So when Jesus came to this world and preached the gospel of the kingdom and called people to repent.
E quindi Gesù quando è venuto in questo mondo e ha chiamato le persone a pentirsi.
The self-righteous people.
Le persone che si ritenevano giuste.
Like this particular Pharisee.
Come questo fariseo in particolare.
Not to say all Pharisees.
Non per dire tutti i farisei,
because many of Jesus' disciples probably came from the Pharisees.
Perché molti dei discepoli di Gesù probabilmente venivano da farisei.
But this Pharisee, at least,
ma questo fariseo in particolare,
was not at all touched by the gospel.
Non fu assolutamente toccato dal Vangelo.
But the sinful publican,
invece il pubblicano peccatore,
who perhaps was an extortioner and a swindler,
che forse era un estorsionista e un bugiardo,
came to a point of repentance.
Venne a al pentimento.
So the conclusion by Jesus is in verse 14.
E quindi poi abbiamo la conclusione di Gesù in versetto 14.
Where he speaks first about the publican.
Dove parla prima del pubblicano.
And second about the self-righteous Pharisee.
E poi del fariseo che si riteneva giusto.
So he says, this man, the publican.
E quindi dice, questo.
Not that man.
Il pubblicano, non quello.
That would be the Pharisee.
Che sarebbe il fariseo.
Went home justified.
Ritornò a casa sua giustificato.
And he then gives a general conclusion about the reason for that.
E poi dà una motivazione per cui ha detto questo.
That God respects the humble and resists the proud.
Perché Dio rispetta l'umile e abbassa l'orgoglioso.
And he speaks in terms of what scholars call eschatological reversal.
E parla di una frase che gli scolari chiamano un cambio escatologico.
So that when the final judgment comes,
un'inversione escatologica, scusate, così quando arriva il giudizio finale,
people who exalt themselves and don't believe in Jesus and the cross.
Coloro che si esaltano e non credono in Gesù e la croce,
they will be humbled.
Saranno umiliati.
Yet those who have humbled themselves at the foot of the cross,
invece coloro che si sono umiliati ai piedi della croce,
and come to God in repentance,
e vengono a Dio in pentimento,
will then be exalted.
Saranno poi esaltati.
So we're a few minutes past five. I don't know if we need to conclude. I'm willing to answer a few questions, but we may need to conclude. So that is up to you. So you tell me what to do.
It's 11 o'clock at night. So I think, right, we conclude. people can write down their questions for tomorrow, maybe. Possiamo appuntare le nostre domande e lasciarle per domani, perché diciamo che sono le 11.
Thank you so much for your kind attention.
Thank you, Dr. Turner. Grazie.